siamo arrivati intanto alle 8:32 minuti. Allora, abbiamo detto così, ho lanciato un'esca un paio di volte su quello che Abbott direbbe ai suoi figli se ne avesse. Bene, dopo questa intervista con il settimanale femminile Women's Weekly, ne ha rilasciato un'altra ad una radio di Melbourne, durante la quale ha detto, se trovo esattamente il posto, eccolo qua, quando gli è stato chiesto appunto che cosa direbbe invece a un figlio maschio se lo avesse, lui ha detto, ma più o meno la stessa cosa, tratta la gente con rispetto, che non è affatto la stessa cosa, perché non ha citato per niente la questione della verginità, bene prezioso o il più prezioso o non prezioso. Allora, siamo di fronte forse al vecchio glorioso double standard, la doppia morale, una per le donne e una per gli uomini. Cosa ne pensa Alessandra Gazziottin?
Dal punto di vista di Abbott, ancora certamente. Ci sono altri dati che vorrei condividere con voi, se lei è d'accordo.
Sì.
Per esempio, il luogo in cui è vissuta la prima volta, il 57% lo fa a casa dei genitori di lui o di lei, e questo viene considerato sicuramente un gesto di autoprotezione, ma ci allarma che il 43% lo fa in auto, 19%, e oggi con tutte le aggressioni che abbiamo avuto in Italia è un posto pericolosissimo, in discoteca 2%, questo significa grande rischio che questo avvenga sotto l'effetto di alcol o droghe e quindi con rischio di abusi e violenze che vengono poi denunciati pochissimo, e poi attenzione attenzione il 10% a scuola. Io mi chiedo dove sono i professori. Oltre un 11% all'aperto. Quindi in realtà vediamo una prima volta.
Ma il 10% a scuola durante l'orario scolastico?
Sì, e poi il 41% che dice la prima volta è stata molto deludente. Ecco che allora se mettiamo insieme una precocità, una condizione di rischio, di velocità, di paura di essere scoperti, e un 41% che alla fine dice mi ha deluso molto, veramente dobbiamo ripensare il valore della prima volta, come dicevo, come scelta. E altri dati che poi, se lei vorrà, potremo presentare, sono quelli che invece abbiamo dalle ragazze intervistate che non hanno ancora avuto il primo rapporto, che ci danno un vissuto della scelta della prima volta di estremo interesse, perché potrebbe essere veramente il paradigma di riferimento di come educare i nostri giovani a essere protagonisti, maschi e femmine, della loro prima volta.
Allora, Jess Panichi, ritornando al discorso del che cosa direbbe Abbott o cosa diresti tu a un figlio maschio se l'avessi, lui ha detto, ma io direi più o meno la stessa cosa, cioè tratta le altre persone, quindi in generale, quindi donne,
sì,
uomini,
ma forse non,
con rispetto.
Non voglio difendere, essere io quello che difende Abbott, però stava riassumendo quello che pensava di aver detto all'intervista di Women's Weekly, aveva detto... lui pensava di aver detto soltanto quello, cioè di trattare altre persone con rispetto. Poi il fatto che non abbia usato di nuovo la terminologia il dono più prezioso, va bene, non mi dice più di tanto. No, cioè io mi chiedo quando
si dice che per quanto riguarda le donne la verginità è il dono più prezioso, per quanto riguarda gli uomini non si pone nemmeno il problema.
Sì, ma lo ha detto in modo esplicito questo, non lo so perché...
No, ha detto, direi mio figlio di trattare le altre persone con rispetto.
Eh sì, va bene, ma forse pensava di aver detto quello anche con le sue figlie. No, cioè non voglio... guarda, io sono giornalista, da buon giornalista di lingua inglese, a me far fare una figuraccia a un politico è una goduria pazzesca, mi piace molto l'idea. Però in questo caso... In questo caso però stiamo attenti a non mettergli in bocca delle parole che lui non ha detto. A me, cioè io torno a ripetere, lui stava parlando delle sue figlie, ha ragione Anna Mu che una volta in cui lo dici nell'ambito di un'intervista viene presa come una cosa che va al di là dell'ambiente familiare, sono d'accordo, quindi poteva essere più cauto. Ma quella è la cosa carina di Tony Abbott, che risponde direttamente alle domande, non è come Kevin Rudd per esempio, che ha detto no, assolutamente non voglio rispondere a questa domanda perché sono fatti i vostri. Quando si parla della cultura politica di Tony Abbott, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del suo cattolicesimo. La cosa che mi preoccupa preoccupa. Io sono sempre, avendo fatto l'esperienza scolastica in Italia, sono ovviamente molto attento alle questioni che riguardano la laicità, ma non abbiamo i problemi per quanto riguarda la laicità che hanno in Italia col Vaticano a due passi una popolazione del 99% cattolico.
In teoria,
qua in Australia non abbiamo questi problemi. A me, quando si parla del cattolicesimo di Tony Abbott, quando gli si dà del papista, mi chiedo se non ci sia addirittura
mi chiedo
se non ci sia un livello di, che so io, di pregiudizio anticattolico, che in questo paese ha una lunga storia. Non vorrei che si tornasse agli anni 50, all'epoca della scissione del Partito Laburista, insomma, stiamo un po' in campana nel modo in cui ci esprimiamo, perché un cattolico ha ogni diritto di esprimere il proprio parere, come ce l'ho io, ce l'ha un protestante, ce l'ha un ebreo, insomma.
Allora, se note 38 minuti, a Gabriella Kozlovic, tu cosa pensi? Io ho citato prima The Good Old Double Standard, sei d'accordo?
Sì, sembra proprio che c'è una doppia morale. Non possiamo essere certi, perché non va bene mettere parole in bocca di Abbott, però mi sembra che c'è un po' di questa doppia morale. E io vorrei che questa cosa di ripensare la prima volta, di trattare ciascuno con rispetto, vale per gli uomini come per le donne, per le ragazzine come i ragazzi. Allora, sì, sembra che c'è una doppia morale qui, non possiamo essere certi, però queste parole, questo dono prezioso dalle donne che si dà agli uomini, questo ci fa pensare che c'è un po' una doppia morale qui, sì.
Allora, Arianna Censi, abbiamo detto prima un paio di volte che probabilmente la verginità oggi tra i giovani non è più il tabù che era tra quelli della mia generazione. Due o tre giorni fa, racconto un episodio a questo proposito, ho guardato in televisione, non so se qualcuno degli altri ospiti qui di Melbourne ha fatto lo stesso, l'inizio di uno sceneggiato americano che si chiama Durham County, non so se è in circolazione anche in Italia, insomma è più la solita storia di una famiglia che si trasferisce in un'altra città, quindi problemi dell'inserimento. Tra questa famiglia c'è una ragazza adolescente che il primo giorno di scuola, nella scuola nuova, fa amicizia, diciamo così, con il bello studente residente, si appartano, lui vorrebbe fare sesso, lei insomma è un po' incerta perché non l'ha mai fatto prima, gli dice: ma tu sei vergine? E lui, tutto offeso, dice: virgin? No one is a virgin anymore. Dice: vergine? Nessuno è vergine al giorno d'oggi, nessuno è più vergine al giorno d'oggi. Allora, Arianna, secondo te questa, diciamo, non più mitizzazione o tabù della verginità, ma insomma la verginità non è più un tabù ma è un niente, se è vero, insomma, se questo episodio riflette la verità, la realtà tra i giovani di oggi, è un progresso o è un regresso?
Ma io sono convinta che non sia un progresso fare prescindere dai propri bisogni personali e dai propri desideri. Io credo che davvero la ricerca che citava prima la professoressa ci ritorna un'immagine spesso di un atto vissuto frettolosamente, spesso in condizioni. Per il fatto che avvenga a scuola più del 10% significa che comunque a scuola c'è una situazione di tempi stretti, di paura di essere scoperti, una situazione del tutto inadatta a vivere un'esperienza che comunque rimane un'esperienza importante nella vita di ciascuno di noi. Il punto è, ritornando all'argomento, che Tony Abbott è un uomo politico, quando prende parola politicamente e diventa una parola pubblica. Mi piacerebbe capire quanto di questo suo pensiero personale coinvolge la sua azione pubblica. Per esempio in Italia gran parte dell'azione pubblica, che vuol dire interventi, finanziamenti, azioni di prevenzione, di informazione, di tutela e di sicurezza, sono presi in ragione di una morale individuale, della morale dominante, di quella che si ritiene la morale più corretta da imporre ad altri. Quindi è vero che noi abbiamo un problema di laicità delle istituzioni e un problema di libertà individuale. Ora, in questo caso si sposa per me l'esigenza individuale di vivere un'esperienza nel migliore dei modi, e quindi c'è come dire, la scelta individuale, che spesso è condizionata da sistemi culturali che tendono a forzare, a velocizzare, a consumare. Quindi io lo ripeto, il dono è per se stessi, per i ragazzi e per le ragazze. E purtroppo spesso una morale pubblica dice delle cose, l'azione privata induce a comportamenti diversi che per la verità sono anche molto sostenuti da una comunicazione mediatica che va esattamente nella direzione opposta. Il rischio è che l'esperienza individuale sia mortificata dentro questo, per cui è interessante discutere, sarebbe interessante discutere in Italia su cosa si può fare per intervenire sugli stereotipi culturali che inevitabilmente riguardano ancora e condizionano molto più le ragazze dei ragazzi, anche se poi in entrambi i casi i giovani che io frequento tanto vivono a posteriori questa esperienza come un'esperienza che è stata forse un po' buttata via e ne recuperano il valore nel tempo.